Le band di Gorgonzola raccontate dalle loro stesse voci.
Bentornati in studio, benvenuti a questa nuova rubrica di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Come avete sentito dalla sigla, arriveremo a parlare delle band di Gorgonzola. E come prima band abbiamo una signora band, abbiamo la band di Gorgonzola, quella che ha dato più lustro a questa città, perché si è fatta conoscere anche in altre città, in altri campi e in altre regioni. Abbiamo la MM2 band. Allora, io intanto alcuni componenti, perché loro negli anni, io la chiamo la band elastica perché variano da 4 a 12, quindi non si sa esattamente quanti sono, però vorrei salutare Efrem, che è il cantante. Ciao Efrem.
Ciao Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Gorgo Radio.
Poi abbiamo Renato Gamba, che è il chitarrista ed è l'arrangiatore del gruppo.
Ciao Flavio, ciao a tutti.
E poi abbiamo il motore degli MM2, il grande Andrea Rucci. Ciao bello, come stai?
Ciao a tutti, bene grazie.
Bene, allora io partirei un attimo facendo una domanda a Efrem, perché diciamo che è un po' il frontman del gruppo, e vorrei che ci raccontassi un attimo, in pochi minuti, la storia del vostro gruppo, come partita, l'idea, e insomma raccontaci un po' come sono nati gli MM2.
Gli MM2 sono nati durante la fiera di Santa Caterina nel 1999, perché c'era l'opportunità di poter registrare e consegnare. All'epoca c'erano i CD, non so se ti ricordi Flavio.
Mi ricordo sì.
Io... se eri giovane all'epoca, però c'erano i CD, abbiamo registrato una demo di 3 pezzi da consegnare a un noto rocker emiliano. E quindi da lì è nata, già suonavamo chi in un gruppo, chi nell'altro, ho cominciato un po' per gioco, però dopo 20 anni siamo ancora qui, insomma. Diciamo che il gioco è bello se dura tanto.
E come avete fatto a resistere tutti questi anni, a supportarvi?
Ma un po' come avere una moglie, no? Cioè, un po' si sopporta, un po' ci si supporta, un po' ci si prende dei periodi per riflettere. Con alcuni siamo rimasti amici, sai come si dice in questi casi, però no, siamo ancora qua, dai.
No, qua è in grande forma, infatti poi alla fine ci racconterete un po' il progetto che è stato fatto l'anno scorso per la fiera per il vostro ventennale, che è un progetto bellissimo, che è piaciuto molto. Infatti il Sala Argenti, il teatro, era pieno imballato, e quando ci sono i teatri così pieni la band ha sempre ragione, l'artista ha sempre ragione, quindi è solamente bello sentirvi. Invece volevo fare una domanda un pochino più tecnica, Renato, perché visto che è l'arrangiatore del gruppo ed è colui che deve sistemare tutti i musicisti, tutte le parti, come riesci a gestire questi ragazzacci che sicuramente qualcuno o qualche volta ti avranno fatto arrabbiare?
Allora guarda, io ho una fortuna. Io non sono l'arrangiatore, ma sono, diciamo, quello che ha la libertà e la fortuna di portare idee, e seminare, e poi gli altri assieme fanno crescere. Quindi suono in un gruppo in cui sicuramente c'è gente dal punto di vista musicale molto più competente di me, però è gente ricettiva. Il bello degli MM2, il motivo per cui secondo me il nostro progetto dura da tanto, è che andiamo ad opportunità. Ogni cosa che facciamo è finalizzata a un progetto, quindi certo. Non abbiamo una generica data da fare o un progetto da portare in giro meramente musicale. Non è un pro, non è un contro, è giusto l'approccio che stiamo avendo. È un approccio che ti porta ad investire un sacco di tempo e magari anche soldi per un'unica occasione, che però dal nostro punto di vista ripaga la grande.
E sono completamente d'accordo con te su questa cosa. Invece Andy, tu che sei il motore, sei il drummer di questa, nell'arco degli anni il tuo set di batteria com'è cambiato? Perché immagino che sarai partito, a parte che ti conosco e so che ogni live ce n'è una nuova, Però magari raccontami un attimo com'è stata l'evoluzione in questi anni, insomma, come l'hai vissuta anche tu come batterista.
Ma allora, no, ti ringrazio per la domanda, perché non me la fanno mai nessuno, perché tutti pensano alla forma canzone, ma mai al dettaglio, per esempio in questo caso che strumento usi, essendo io un nerd della batteria, mi sono pensato c'è. E quindi mi rivolgo soprattutto ai nerd della musica in senso strumentale, degli strumenti. E, allora, in realtà negli anni con gli MM2 non è cambiata di molto la batteria che insomma il set che uso, nel senso che allora il genere della band, come anche tu avrai notato, è un rock non estremo, e comunque è un, diciamo, un rock pop rock, chiamiamolo così.
Sì, assolutamente.
Quindi diciamo
sì.
con sentori, se vogliamo avere dei riferimenti un po' alla U2,
certo,
piuttosto che Simple Minds, piuttosto che, vabbè, ovviamente ognuno di noi ha le proprie influenze, le proprie, diciamo, i propri generi più preferiti, e questo, diciamo, comporta un po' un miscuglio in senso positivo di generi nella musica che facciamo, però diciamo che l'impronta è quella. Quindi il set che ho sempre usato, l'unica variazione, diciamo, è stata l'aggiunta di qualche elemento per dare più colore a quello che era la parte ritmica delle canzoni. Quindi diciamo, immaginiamoci una batteria standard di 5 pezzi, quindi cassa rullante, 2 tom, un timpano. A volte, soprattutto all'inizio, avevo un solo tom oppure avevo un altro timpano in aggiunta. Diciamo che la cosa che mi piace di più aggiungere, che faccio quasi in tutti i live, è aggiungere colori più sui piatti piuttosto che percussioni. E, a livello, diciamo, compositivo, per la parte ritmica, secondo me, se ti devo dire, il set che più mi ha fatto divertire è stata quella di Le Terre al di là del mare, perché in realtà, poi magari te lo raccontiamo un po' più nel dettaglio, però nel processo di realizzazione di quel musical, in particolare di quell'opera rock, siamo partiti da zero, quindi abbiamo creato delle canzoni da zero basandoci su quello che era la storia.
Infatti lì volevo arrivare magari nel secondo blocco, perché Le Terre, sì, al di là del mare, secondo me, sì, hanno significato una gran bella svolta per voi. Io ho avuto la fortuna di vederlo e sono stato molto colpito dalla parte compositiva della cosa, dall'esecuzione, perché è veramente andato tutto molto bene. Però magari ne parliamo,
ne parliamo dopo, sì.
Ne parliamo dopo.
Sì,
scusa Flavio, scusa. Dimmi. Volevo dire anche una cosa: gli MM2 durano da 20 anni, perché noi a Andy abbiamo sempre detto: Andy, arriverà il giorno in cui altri monteranno la batteria al tuo posto.
Ma era strano,
come ad oggi, ahimè, non è ancora arrivato nessuno a montarla, siamo ancora no, noi qua.
Ma in realtà, esatto, io ovviamente questa promessa la dimentico, semplicemente perché a me piace montare la batteria, perché ripeto, sono un nerd della batteria. Comunque no, diciamo, rispondendo alla tua domanda, non è cambiato tantissimo il set come tamburi. Di base sì, quello che ti ho detto prima, batteria standard, anche perché sono un po' della filosofia che meno hai e più, diciamo, less is more, no? Meno c'è roba, e soprattutto in fase compositiva più riesci a avere idee efficienti ed efficaci. Più, vabbè, piattini, percussioni, diciamo il set più grande è stato quello delle terre, poi negli anni è un po' variato, poco i tamburi, un po' di più i piatti, diciamo così.
Benissimo, benissimo. Allora ci prendiamo un attimo di pausa e mandiamo una delle tre canzoni che ci avete portato. Che pezzo volete mandare?
Ma secondo me, allora, io farei Welcome in ordine di diciamo, cronologico di età.
Ok, Welcome, che ha una forte influenza sugli U2, mi ricordo, o sbaglio.
No, guarda, come dice qualcuno, la musica degli U2 è bella, ma Welcome è Welcome.
Grande. E con questo ci ascoltiamo Welcome to Edimburgo. MM2 a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Welcome to Edimburgo. Try to push your dreams to rear. Try to find the dirt, it's not too late. Our heart can stop and fear. Stop and fear. Just to reach your atmosphere. to scream until at night. We decide this music's more than this, and the end we burst the light, burst the light.
Bene, siamo ritornati in studio. Vabbè, allora vi raccontiamo com'è il nostro piccolo studio, perché ovviamente in questi tempi ognuno è a casa sua e stiamo registrando. Io sono qui in casa mia, Renato in casa sua, abbiamo fatto una chiamata con Skype, la stiamo registrando e quindi ci atteniamo rigorosamente al DPCM, quindi io resto a casa. Volevo entrare un po' nel particolare della differenza che c'è tra preparare un musical e invece il concerto live. Allora, io ho avuto la fortuna di assistere a 3-4 vostri concerti live. Mi ricordo quello per Aleppo, poi il primo che avevamo fatto insieme nell'Igloo di Santa Caterina, che è stato strepitoso, e poi il terzo, no, forse solo quei due lì. Quindi magari proviamo a entrare un po' nel mood e raccontatemi come funziona la differenza del progetto delle Terre al di là del mare, per esempio, che secondo me è stato, cioè, è veramente stato stupefacente. Quello, io credo che era un lavoro assolutamente professionistico, cioè non aveva niente da invidiare alle più grosse produzioni, quindi per me è stato bellissimo vederlo e mi piacerebbe che lo raccontaste un attimino, un pochino più cioè raccontate, entrate anche pure nei dettagli, e poi magari mi raccontate invece l'emozione del live, perché quella Efrem secondo me rimane comunque c'è un bel campo. Il live, insomma, il contatto diretto col pubblico. Raccontatemi un po' queste cose.
Io ti parlo di come è nata l'idea di vertere, diciamo, verso le opere rock piuttosto che musical, quasi per scherzo, ma facendo live ci sarebbe piaciuto fare live in un posto di qualità estrema suonando musiche nostre, e la cosa non è banale perché i posti belli costano. A portare un impianto bello costa soldi, e le canzoni nostre, quindi le canzoni scritte da noi, non avendo la possibilità di andare a impattare grosso pubblico, non attirano automaticamente l'interesse delle persone. Quindi dovevamo trovare un modo per rendere tutto questo interessante. Ricordo una serata all'Artemis in cui Vinci butta lì l'idea quasi per scherzo: perché non facciamo un'opera rock? Risata generale, che è seguita la settimana dopo da un foglio di una pagina con una possibile idea di opera rock che era il diavolo. Devilish Chime è nata un po' come un ibrido, nel senso avevamo delle canzoni già fatte, molte, alcune andavano aggiunte, e la storia è nata per sposarsi alle canzoni. Era il primo, è la prima opera rock che facevamo.
Scusa se ti disturbo un attimo, se ti interrompo un attimo, ma se non ricordo male c'è stato anche l'intervento di Paolo Biraghi in quell'opera rock lì, sbaglio?
Assolutamente sì, Paolo ci ha supportato per tutta la parte di scenografia. La parte più complicata è riuscire a rendere delle scene che siano importanti per un palco grosso come l'Argenzia, che abbiano dei costi ragionevoli. La soluzione trovata è stata, secondo me, ottima, perché ha permesso, con un minimo di oggettistica in scena e con delle proiezioni di qualità su fondale, di dare l'idea dei differenti ambienti in cui si svolgeva appunto l'opera rock, dando qualità all'opera stessa, proprio perché questi fondali sono stati... permettevano di riempire quello che era un palco grosso.
Che anno era quello lì della prima opera rock che avete fatto?
2011.
Quindi cioè, stiamo già parlando di un'epoca che era difficile fare tutto, e voi siete riusciti a mettere in piedi un'opera rock spettacolare per quei tempi. Spettacolare. Va bene, allora magari andiamo avanti e parliamo un po' del discorso delle terre al di là del mare, che anche quello è stato un super progettone, giusto Renan?
Sì, ed è stato un passaggio oltre, perché come dicevamo, per The Devil's Chime avevamo del materiale musicale pronto e la storia si è adattata a quello. Le terre è stato un processo totalmente diverso, è nata una storia e abbiamo deciso che la storia, quindi il messaggio narrativo che volevamo dare, doveva essere il punto di partenza. Da quello tutto doveva essere costruito, le musiche, i personaggi, le scene, e quindi è stato molto più complicato, perché non sembra, ma avere un pacchetto canzoni pronto aiuta tantissimo. Qua abbiamo dovuto montarci la tela sul cavalletto e dipingerla, quindi è stato più lungo, ma d'altro canto...
Che bella immagine che hai dato, montare la tela e dipingerla, bellissima questa immagine, come dei pittori, cioè, molto, molto poetica questa cosa.
Ricordiamo che erano coinvolte circa una quarantina di persone che a titolo gratuito si sono impegnate, non facendolo di professione, certo, a stare in ballo per più di 6 mesi. Quindi.
Ma sentivo prima Andrea che raccontava di questo, sì, questo studio che vi siete presi per 6 mesi, dove fare le prove e dove cercare il suono e la canzone. Quindi è stato un work in progress, cioè mettevate giù un canovaccio della canzone e poi lo provavate tutti insieme, cercavate di capire che cosa si poteva cambiare, dove bisognava intervenire, anche i singoli musicisti farli intervenire in questo... Cioè è stato un lavoro di squadra durato 6 mesi, anche da un punto di vista creativo e soprattutto tecnico, direi, perché secondo me l'esecuzione dei musicisti in quel contesto lì è stata veramente notevole. Quindi cioè, sì, complimenti. E anche Andy, lì magari potresti entrare un pochino te. Mi dicevi che il tuo set è cambiato un po' per le terre al di là del mare.
Sì, sì, nel senso che vabbè, cioè in realtà è proprio cambiata, avevo un'altra batteria, proprio fisicamente un'altra batteria, perché nel frattempo, siccome sono passati anni, diciamo da Devilish Chime alle terre, ho cambiato anche batteria. Però sì, allora volevo dire una cosa sulle terre che secondo me è importante per far capire, diciamo, quello che poi dicevi anche tu, no? Il fatto che ovviamente noi avevamo fatto l'opera rock The Devilish Chime, e poi come al solito quando finiamo di fare una cosa diciamo ok, adesso dobbiamo fare qualcosa che sia un gradino più su o due gradini più su, o anche
alzare la famosa asticella.
Esatto, alzare l'asticella. E quindi abbiamo iniziato, diciamo, a ragionare all'opera Letteratina del Mare, in realtà già appena dopo la seconda replica di The Devilish Chime, quindi forse già nel 2012, perché io l'altro giorno, tra l'altro, mi sono messo a spulciare il mio hard disk dove dentro un po' di video, di cose che prendo, eccetera, e ho trovato dei video. Adesso non vorrei spoilerare troppo perché, vabbè, comunque dei video di noi che ci incontriamo in un luogo noto di Gorgonzola all'aperto e iniziamo a leggere un copione che in realtà era, diciamo, la prima, i primi semini di Lettera di là del mare, ma ti parlo del 2012 e poi l'abbiamo fatto nel 2018.
Mamma mia.
Ma lì perché, essendo noi dei non professionisti, anche se molto professionali, ma dei non professionisti, vabbè, scherzo, ovviamente abbiamo sempre dei periodi di incubazione un po' lunghi, ma sempre perché abbiamo quell'obiettivo un po' di andare un po' oltre a quello che spesso siamo stati in grado di fare fino al giorno prima.
Certo.
A livello tecnico, arrivando alla risposta, comunque sì, in realtà proprio perché volevamo raggiungere un livello qualitativo un po' più alto, abbiamo investito un po' sempre di tasca nostra, al di là del tempo che è sempre poco, ma comunque che ci ricaviamo perché ovviamente ne facciamo tutt'altro nella vita, però abbiamo cercato di, diciamo, forse sono stato proprio io a spingere molto questa cosa, di trovarci uno spazio temporale e fisico che fosse tutto nostro, per dire ok, adesso ci chiudiamo qua dentro e tutti i venerdì, adesso non mi ricordo, mi sembra da settembre in poi, ci mettiamo qua e le idee che abbiamo buttato giù negli anni di canzone, che sono bozze, le riprendiamo da zero, le riarrangiamo, le modifichiamo, le buttiamo, le facciamo di nuovo. Cioè, diciamo, ci siamo dedicati alla parte musicale proprio perché, come diceva Arena, non è stato un prendiamo le canzoni che abbiamo già dell'album 10 del 2009 e ci modifichiamo i testi, come abbiamo fatto su Devilish. Abbiamo proprio creato da zero, partendo da quello che era la storia.
Certo.
E dal punto di vista tecnico, se vuoi dettagli, in realtà sì, ci siamo trovati in questo posto, questa sala prove privata, e per esempio io la batteria l'ho montato tutto quello che avevo, ma non tanto perché poi volessi, diciamo, fare lo sborone, essendo io un nerd, come dicevo prima, in teatro Ragenza, ma perché di solito nella fase, diciamo, più creativa mi piace avere tutto, soprattutto all'inizio, e poi togliere.
Ecco,
e
sì,
quindi nel momento, certo, nel momento in cui dovevo andare, insomma, dare dei colori che fossero coi piatti e con le percussioni, avevo lì a disposizione tutto e le utilizzavo. E certo, abbiamo poi registrato tutte le prove, abbiamo fatto una sorta di demo che poi ovviamente sarebbe servita sia ai cantanti per provare, perché ovviamente nel musical non c'è solo Efron che canta, ma ci sono anche gli attori che cantano.
Certo.
E quindi poi andare a costruire tutti i pezzi che sono paralleli a quella che è la musica. Quindi Sara Sani, che qui saluto, che è la regista, poteva poi coordinare tutta la parte attoriale piuttosto che i balletti, quindi capire, dare alle ballerine le musiche. E quindi siamo andati proprio, diciamo, un timetable, in italiano come si dice, una tempistica.
Certo.
Okay? Per dire ok, abbiamo 3 mesi per finire tutto, dopo diamo tutto alle ballerine, loro si studiano i loro pezzi, poi gli attori si trovano in teatro con le nostre musiche su CD, ascoltano, le ballerine ballano e fanno la parte recitata. È stato tutto un po' così, per quello, diciamo, anche dal punto di vista tecnico è stato abbastanza impegnativo, perché dovevamo essere molto precisi.
Certo.
Non potevamo lasciare niente al caso.
Che storia meravigliosa, vi lascerei parlare ancora.
Ma se vuoi possiamo fare
ancora
una puntata
4 ore.
Tutta questa cosa qua.
Invece adesso ci prendiamo un attimo di pausa e mandiamo il secondo pezzo, però nel prossimo blocco mi piacerebbe invece sviluppare un po' quello che è il discorso live, e qui magari facciamo intervenire di più Efrem, nel senso che è lui il frontman e quindi è lui che gestisce il rapporto gruppo popolo che viene ad ascoltare, Allora mandiamo il secondo pezzo, che è
No Fear Just Fun, che in questo periodo, diciamo, che calza proprio a pennello. Okay. Mai paura, ragazzi,
mai paura, come diceva il nostro vecchio, mai paura. Bene, Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi con gli MM2, ci sentiamo tra qualche minuto.
Baby, no fear, just fun.
new sensation, new complication, no fear, just fun. For my fears, for all the relations, no fear, just fun. There's a time to do healthy or to fuck it, no fear, just fun. It's easy when you know how, then you start to run. Just fine. It's when you go to school and learn all the meshes. No fear, just fine. It's the same for all the guys that you call freaks. No fear, just fine. It's the whole new real when it's vacations. No fear, just fine. When you discover that your lady is beset.
Che bello ascoltare la musica. Io ascolterei musica 254 ore al giorno, non 24, 250. Se poi è fatta bene, come in questo caso, meglio ancora. Adesso vorrei entrare un attimino invece nel pathos del live, cioè quello che la sensazione. Qui magari facciamo intervenire Efrem, perché lui, essendo il frontman del gruppo, magari mi può dare. Io mi ricordo quel meraviglioso concerto che avete fatto nell'Iglu di Santa Caterina, dove io ero spaventatissimo perché era pienissimo, abbiamo dovuto far uscire la gente perché per motivi di sicurezza, vabbè, era piccolo, però io mi sono spaventato dalla marea di gente che c'era lì dentro. E lì ho visto veramente che la gente vi voleva bene, erano tutti lì per voi e pendevano dalle vostre labbra. Lì ho visto un Efrem bello carico. Raccontami un po' l'emozione che ti dà un live rispetto a un'opera rock.
Ma guarda, per chi suona, e tu lo sai benissimo, fare il live è un po' come per un calciatore dopo una settimana di allenamento fare la partita, battere il rigore, diciamo così. Quindi, per quanto uno possa dire che è bello suonare in sala prove, sì, è bello, ma se non lo finalizzi mai, non c'è motivo, non suoni. Quindi il live è nella natura stessa di una band. il bello degli MM2 è vedere Rena che va in paranoia due settimane prima del live. Allora lì capisci, comincia a salirti l'adrenalina, capisci che l'evento si sta avvicinando. Abituato ai live, devo essere sincero, ero un po' timoroso quando mi era stato proposto di fare le opere rock a teatro e quant'altro. Primo, perché non sono cantante, secondo, figurati se adesso addirittura devo recitare. Devo dire però che è una sensazione completamente diversa fare a teatro, vedere la gente che non si muove, seduta, al buio, spesso tu sei lì che reciti e dici ma ci saranno? A fine teatro ti accorgi che ci sono, abbiamo avuto la fortuna appunto, come dicevi tu, che non so per quale motivo, ma il pubblico ci ama e ci segue, per cui ci siamo abituati anche a questa nuova dimensione teatrale, questo mix tra concerto a teatro, spettacolo teatrale, quello che diciamo noi, i nostri spettacoli non sono mai concerti fine a se stessi o teatri fine a se stessi, è una nuova dimensione che ci piace. Sinceramente ti dico, sì, ci manca un po' il live vero e proprio, adesso non so quando si potrà fare, però è stato bello sperimentarla entrambe.
No, senz'altro, allora, come hai detto giustamente tu, le dimensioni sono diverse, perché nel teatro, come hai sottolineato, non hai la, però hai una presenza, hai un sostegno morale, sai che comunque la gente è lì ed è lì per voi. Invece nel live, se tu li vedi, senti, li vedi, sono lì. Quindi secondo me è più rock il live rispetto all'opera rock del teatro. Cioè è quella la sensazione.
Sì, sì, indubbiamente. Poi la nostra scelta, quello che dicevamo anche prima, è stata sempre quella di cercare di fare pezzi nostri, che hanno il vantaggio di appunto dire è musica mia, ma lo svantaggio è che la gente, spesso non conoscendoli, sai, più restia a seguirti, quindi certo. È sempre stata una sfida maggiore. È comodo suonare una cover che conoscono tutti seguono. Abbiamo deciso spesso volentieri di intraprendere questo, appunto, questo nostro percorso personale, che ti dà maggior soddisfazione nel momento in cui vedi che la gente c'è, risponde, ti segue, ti chiede, incontrandoti per strada, quando è che lo fate il prossimo.
Certo.
Esatto.
Allora, prima di entrare nell'altro argomento che mi piacerebbe un po' parlare con voi del questa cosa che avete fatto, questo progetto nuovo che avete fatto, ci raccontate e anche oppure dite i nomi degli altri vostri musicisti che lavorano, io parlo sempre di lavoro ma non è, che suonano con passione con voi, ce li nominate un po', almeno quelli storici, ecco, perché so che voi siete appunto una band elastica, che un giorno venite in 6, l'altro giorno venite in 12, una volta avete i fiati, una volta non li avete, cioè siete elasticissimi, però avete uno zoccolo duro, no, del vostro gruppo, ce lo presentate?
È uno zoccolo duro ad intreccio quasi mafioso, perché ci sono rami di famiglia all'interno, quindi ci sono due Rucci, Andy e Vinci, ci sono due Giana, Cri e Efrem, ci sono uno più due mezzi Benaglio. Perché dico due mezzi? Perché c'è Benny, suo fratello Luca suonava, e invece un altro che non è mezzo ma è il fratello mancato, è Sam Ferrarese.
Ah, eh sì, il Sam, grande Sam.
C'è il buon Pinna, c'è Teo che ci ha raggiunto dai tempi delle terre, Sara e Giada ultimamente stanno facendo anche loro le... sono piena parte, diciamo, di quelle che sono le nostre attività. E poi c'è tutto il ramo storico, come dicevamo, c'è Roca, Daniele Conte. C'è un mondo enorme, anche perché soprattutto tornando indietro nel tempo non è facile distinguere i confini della MM2 Band dagli Xeno piuttosto ai Soundcake Machine, a Taped Cleaner e mille altri gruppi che avevano nomi diversi, ma le persone erano sempre quelle.
Bene, allora adesso parliamo un po' di questa meravigliosa cosa che avete fatto ancora per Santa Caterina, il vostro ventennale. Chi è che vuole parlarmi un po' di questo bellissimo progetto? E io ero in prima fila, tra parentesi.
Allora, io ti dico di chi è colpa. La colpa è di Benny e di Efrem. Quindi poi sarà Efrem a parlare di più, ma la colpa è di Benny e di Efrem, perché trovandoci davanti a una birra Efrem ha detto: oh, io voglio fare un film, e Benny ha detto: sì sì sì, facciamo un film. E da lì è partito tutto.
E da lì è partito
tutto. Ma voi siete pazzi.
Strano. E da lì Efrem,
allora, il discorso è sempre quello: bisogna alzare l'asticella, giusto? Quindi dopo che fai il live, dopo che fai un musical su un tuo, dopo che fai un CD, dopo che fai un musical su quel CD, dopo che fai un altro musical fatto da zero, ci siamo chiesti cosa manca. Manca un film e un libro. Vabbè, dai, facciamo un film. Cosa ci vuole a fare un film, giusto? E quindi, appunto, grazie anche al supporto di Andy, che ci ha detto subito: ma voi siete pazzi? No, diciamo che, come in tutte le cose, c'è sempre uno zoccolo duro che spinge, che ha delle idee, gli altri che poi all'inizio, scettici giustamente, seguono poi a ruota, sempre più convinti. L'idea era quella di festeggiare il nostro ventennale in una maniera un po' così alternativa, e quindi abbiamo pensato a un film che raccontasse un po' di noi senza parlare di noi. E quindi qua passo la parola a Arena.
Allora Arena, vai avanti col racconto.
È facile essere i Queen e fare un film sui Queen, o essere i Motley Crue e fare un film sui Motley Crue. Noi volevamo fare quello che era un prodotto valido per tutti, e ciascuno poteva leggere in profondità fino al livello che voleva. Passami il termine quasi blasfemo, una sorta di Divina Commedia nostra, quindi tu la puoi leggere al livello che vuoi.
Certo.
Quindi doveva essere una storia a sé stante, doveva essere però anche una storia intrisa di quelli che erano i nostri riferimenti musicali e non. Perché musicali e non? Perché comunque tutti venivamo, o tutti ci siamo incontrati e conosciuti giocando a calcio nei campetti dell'oratorio, e quindi quello poteva essere un punto di partenza. Tutti ci siamo trovati a andare a camminare scarponi e borraccia in campeggio. E quindi quella naturalmente è venuta come spunto e punto di partenza per l'idea. Poi da lì è arrivato un po' tutto, ibridare canzoni che avevamo a canzoni nuove, perché doveva essere comunque una festa di compleanno, non doveva essere tutto nuovo. Riuscire a trovare un misto tra i vari linguaggi che avevamo sempre usato: la musica, il teatro e questo nuovo mezzo di comunicazione che era il film. Per il quale eravamo totalmente, ma totalmente acerbi, non sapevamo nulla di come si gira. Io pensavo fosse una cosa che si girava in mezza giornata, un telefonino, un microfono. Ci siamo trovati a passare quanto? Almeno i weekend di 2 mesi e mezzo registrando sempre la stessa scena da punti di vista diversi. Certo. Alle 2-3 di notte in un campo di gorgonzola, perché andare sempre in montagna poteva essere
dispendioso. Esatto.
Quindi abbiamo scoperto un po' cosa c'è dietro le quinte di un film gestito da gente povera.
No, povera,
no, beh, povera. Con risorse limitate.
Sì, sì, ma non è discorso. Guarda che i capolavori escono con niente, perché alla fine la tecnologia è vero che ti aiuta, ma se non hai le idee, caro mio, è come una canzone. Una canzone nasce da un'idea, poi la tecnologia ti aiuta, ti supporta e ti fa tutto il resto, ti colora le luci, ti colorano i palchi, te lo fanno gli impianti, ma se non hai quello, se non hai qualcosa da dire, caro mio caro ragazzo, io faccio sempre l'esempio
infatti, di... Ti dico, secondo me, giustamente, quello che era la particolarità di questo progetto è stata l'idea, cioè l'idea di invitare le persone a teatro, vedendo a loro insaputa un film musicato dal vivo che poi si trasformava in teatro reale.
Certo.
Questa secondo me è l'idea, dal nostro punto di vista, vincente. Poi abbiamo avuto la fortuna di registrare un film supportati da un regista, Andrea Sesto, anche lui di Gorgonzola, che ci ha aiutato. Però insomma l'idea, almeno personalmente, non avevo mai visto da nessuno, cioè non mi è mai capitato di andare a vedere uno spettacolo del genere. Poi possa piacere o non piacere, fatto bene o male, però insomma l'idea era veramente vincente dal nostro punto di vista.
Ma poi la cosa interessantissima, che magari non cioè in teatro c'erano 800 persone, quindi voglio dire 800 persone l'hanno visto, ma la cosa bella era che voi suonavate dal vivo tutta la colonna sonora. E qua magari farei entrare Andy, perché hai usato la batteria elettronica tu in quel,
esatto.
Ecco, quindi com'è stato poi l'impatto tra l'acustica e l'elettronica?
Allora, sto ancora superando la cosa tramite pastiglie e cure dallo psichiatra in streaming. Quindi a volte va e non va la comunicazione. No, partiti scherzi. Allora, lì c'è anche in realtà mille note tecniche che volendo potremmo sviscerare, ma per quanto riguarda la band, l'idea era quella di, siccome stavamo proponendo un film la cui colonna sonora doveva essere suonata dal vivo, non avevamo intenzione di andare a, diciamo, riempire di volume il pubblico, diciamo scagliare addosso i decibel come ovviamente di solito facciamo, ma anche non per colpa di nessuno, ma volendo ben vedere comunque una band produce abbastanza suono, certo. E quindi diciamo l'idea erano due, una era questa, e quindi la soluzione unica che abbiamo trovato è: dobbiamo essere muti sul palco noi e dar modo alla musica di uscire, diciamo, verso il pubblico, e quindi cercando di essere noi il più muti possibili. Quindi la batteria acustica era impossibile utilizzarla. Fortunatamente io posseggo una batteria elettronica e quindi abbiamo messo in campo quella. Gli amplificatori presenti erano in realtà mutati, perché le uscite passavano dai direct out, quindi vabbè, per chi è più nerd capisce, ma gli altri per gli altri è un po' come suonare in cuffia, ok?
Certo.
Effettivamente noi stavamo suonando in cuffia, al di là dei cantanti che poi ovviamente avevano la voce live. E quindi questa, e poi l'altro obiettivo era che noi dovevamo appunto musicare il film, e quindi dovevamo essere assolutamente sincronizzati sul film.
Esatto.
Quindi anche lì c'è stato tutto un lavoro, anche con l'aiuto di Tarallo, che è un'altra persona di Gorgonzola che fa il fonico per la Rai, fortunatamente l'abbiamo conosciuto e quindi ci ha dato una grandissima mano, insieme poi ad Andrea Sesto sulla regia. Abbiamo, diciamo, creato un sistema per cui tutto il film era a click, diciamo, certo. Così, quindi avevamo i tempi ben settati e io partivo dopo determinati conteggi che mi davano il via per io anche tutti gli altri per iniziare la canzone. Infatti, cosa che forse non si nota tantissimo dal punto di vista del pubblico che vede il film, però alcune scene sono addirittura state montate sulla base di dove noi andavamo ad accentare la musica o di dove noi andavamo a finire il pezzo della canzone. E quindi vabbè, la batteria in questo caso, come dicevo, è stata cruciale. In realtà non era la prima volta che la utilizzavo, purtroppo, però perché delle terre noi abbiamo fatto altri due
repliche,
una Cassina e una Melzo, e anche lì l'abbiamo utilizzata perché effettivamente ci siamo accorti che nei teatri soprattutto la batteria comunque fa molto suono, e non avendo ancora il decreto ministeriale che prevede il plexiglass per i batteristi, no, diciamo che in quel caso poi lì abbiamo avuto anche situazioni diverse, però la batteria elettronica aiuta, volendo avere, diciamo, una sorta di silent disco, no? Che avete tra l'altro fatto a Gorgonzola, diciamo, volendo avere noi tutto in cuffia e il pubblico con un volume decente, anche perché certo. Comunque si devono godere un film, quando vai al cinema a vedere un film non è che hai una volumata di suono per cui ti alzi
Ma in effetti devo dire che l'ascolto era piacevolissimo, era veramente tutto calibrato bene. Bel lavoro l'ha fatto Enrico, assolutamente, esatto. È stato molto in gamba come in tantissime altre situazioni. Vorrei spostare un po' l'accento adesso sulla parte economica benefica dei vostri progetti, perché è una cosa assolutamente da mettere in risalto. Voi avete spesosi soldi, spesosi tempo, ma quello che avete guadagnato lo avete dato tutto in beneficenza ad una persona che è di Gorgonzola. Chi è che mi racconta come è nata questa amicizia con questa persona e quanti, se potete dirlo, quanti soldini siete riusciti a dargli nell'arco di questi anni?
Ma parliamo di Enrico Balconi, detto Elvis, che è, per chi non lo conoscesse, missionario in Tanzania da ormai penso 25 anni, e ha aperto una casa famiglia per ospitare bambini orfani. ed è stata la nostra figura di riferimento quando eravamo piccoli, quando eravamo bambini, adolescenti, all'oratorio. Era il fratello maggiore per tutti noi, era quello che aveva una parola di affetto per ognuno di noi, era la nostra guida spirituale, pur essendo lui laico. E quindi, pur essendo a 8.000 km di distanza, c'è sempre stato questo legame che ci ha unito fortemente negli anni. Non l'abbiamo mai dimenticato, perché lui si è ricordato di noi quando eravamo piccoli, noi ci ricordiamo di lui adesso che, ahimè, siamo un po' più grandi, quindi ogni occasione e ogni possibilità che abbiamo tramite i nostri eventi di aiutarlo è per noi veramente un'occasione d'oro che vogliamo sfruttare. Noi ci mettiamo il nostro tempo per preparare questi eventi, ci piace preparare questi eventi, quindi ci pesa sicuramente, perché abbiamo famiglie, però ci pesa relativamente, però diciamo che lui è il nostro filo conduttore. Lo scopo dei nostri eventi non è quello di guadagnare, perché facciamo tutto altro nella vita, ma tramite soprattutto ultimamente l'associazione Averis e Aido di Gorgonzola è quella di raccogliere l'incasso dei biglietti e devolverlo direttamente a lui.
Che è stato bello sostanzioso, perché mi ricordo che erano apparse cifre considerevoli alla fine delle Terre al di là del mare e anche dell'ultimo concerto, dell'ultimo evento che avete fatto. Cioè, quindi è un impegno, cioè è un bello sforzo che avete fatto, ma anche con una bella soddisfazione, insomma, discrete somme che avete raccolto per questa persona. E mi ricordo perfettamente, poi io sono uno molto che si emoziona su certe cose, il bellissimo video che lui vi ha mandato con i bambini dietro, ed è stato un momento molto 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 commovente. Bravi ragazzi. Allora, adesso io manderei il terzo pezzo, l'ultimo pezzo, e poi ci salutiamo. Il terzo pezzo, che si chiama
Magnifico.
Magnifico, dedicato. Perché magnifico? Cosa vuol dire magnifico? Ah, ok.
La scena è la parola Arena.
Io me ne lavo le mani dicendo che questo testo l'ha scritto Benny.
Ok.
Ed è il testo dell'ultima canzone che era entrata a far parte dell'album tema. Era magnifico questo tempo assieme, 10 anni passati assieme come gruppo.
Sì, in realtà sì, diciamo che se non ricordo male, perché io suonando la batteria ovviamente non considero i cantanti, no, scherzo. Considero i testi, no, però diciamo sì, parla un po' di noi anche in quel caso. Il CD 10 cadeva nel decennale nel decimo compleanno della band, quindi avevamo realizzato questa canzone che parlava un po' di noi, no? Della band, il fatto che ok, figate, diciamo i momenti down, però siamo comunque ancora a tutt'oggi insieme nonostante tutto, quindi parlava un po' di questa cosa e del fatto che fosse tutto magnifico. Poi c'è anche un riferimento anche nell'ultimo poi show che abbiamo fatto, no? È proprio di solito la canzone di chiusura degli show che facciamo, degli eventi che facciamo.
Allora ce l'ascoltiamo subito, è magnifico, la MM2 Band.
Standing on a dream deck, cause like you don't know. Imagine for the future, will we just run the show? Got an opportunity in 1999, a week to make a demo, don't changing our lives. Here we are, we still alive, believe in us, we're MM2. This city is part of us, this city is rock and roll. If you don't know, magnifico, it's the solar star dreaming. Magnifico, it's
across the world that you can find so lonely. Singing your song, magnifique chords for us. We fight against each other, but just to re-understand. We used to disagree, but we'll do until the end. Now we have a record, and soon we are immune. All the other sheets that will crash on my crew. That's a fair, we are a crew. That's a fair, we are the crew. Can't forget about the tones. Might be true, you're still alone. And if we could, it's just a word that you can smell in 10 tears. If you don't know, magnifique, it's less of the star premium. Magnifique, it's just a world that you can find so lonely. Singing a song, magnifique, it's for us.
Molto bene, molto bene. Abbiamo ascoltato Magnifico. E intanto che ascoltavamo Magnifico, i ragazzi, ho visto lì che stavano scrivendo dei biglietti stranissimi che non si capiva cosa era successo. Poi alla fine Efrem mi ha girato un foglietto con scritto su 18.000. Quindi ho capito in quel momento lì che 18.000 euro sono stati donati dall'MM2 Band a Elvis. Quindi voglio dire, non è pizze fichi, sono un bel po' di soldini che saranno sicuramente serviti per costruire le cose che voleva fare Elvis. Bene, allora a questo punto mi stavo chiedendo, 2010 Ten, 2020 il film, 2030?
Odissea nello strazio, no, non lo so.
Beh, 2009 il Ten, 2019 il film, 2029 il libro.
Non è San Siro perché non vogliamo andare a San Siro, giusto?
No, ma tanto devono rifarlo, devono rifarlo.
No, però io so che voi avete un sogno che è legato al primo pezzo di Welcome to Edimburgo. Cioè, uno dei vostri sogni qual è?
Welcome è nata così, abbiamo detto adesso ci sono le low cost, tutti possono prendere, girare il mondo, vedere cose, perché non riusciamo ad andare anche noi a suonare da qualche parte? non da qualche parte, andiamo ad Edimburgo. E così è nata la canzone. E direi che potrebbe essere prima o poi un buon modo per andare a, a far realizzare il senso della canzone. Quella tour, è una speranza, uno dei sogni.
Una data ad Edimburgo, un colpo, one kill, one shot. Va bene. Va bene, allora ragazzi, il nostro tempo è finito, mi dispiace perché avrei ancora un miliardo di domande, però magari ne rifaremo un'altra. Allora, io intanto saluto Andy e ti ringrazio tantissimo anche per le note tecniche che hai detto, che sono importantissime per i musicisti. Il grande Renato grazie Gamba per la sua creatività, per la sua conoscenza musicale profonda, perché si sente in tutte le cose che fate che non sono cose fatte da dei dilettanti, ci mettete tecnica, passione, conoscenza, cultura soprattutto e bravura. E poi l'ultimo saluto vorrei che me lo desse Efrem, perché è un po' l'immagine del gruppo, secondo me è lui, e col suo bel sorriso, con la sua bella presenza e la sua sfrontataggine. Allora ci saluti un po' come siete capaci di fare voi.
Allora innanzitutto ringraziamo Gorgo Radio e auguriamo a questa radio un futuro veramente brillante, una città di Gorgonzola che ha bisogno anche di questo.
Grazie.
Non so quest'anno come saremo messi con gli eventi, per cui penso che una radio sia proprio la soluzione migliore. Grazie dell'invito e a tutti coloro che ci ascoltano, cosa potremmo dire? Insomma, potresti anche non ascoltarci, però saresti l'unico.
Bellissimo, ringraziamo la MM2 Band. Vi ricordo, lasciateci i vostri contributi al numero di WhatsApp che adesso non mi ricordo più, quindi ve lo dirò la prossima volta. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi con gli MM2. Ciao a tutti e buonanotte.
Ciao, grazie.
Ciao,
buonanotte.